Alleluia.
Alleluia. Alleluia.
Mi è venuta un'immagine di Maria che è di Gesù e Maria che, svezzando Gesù, poi lo vede crescere già a 12 anni nel Tempio e poi dopo provate a scendere in questa diciamo quadretto familiare, no? Maria che quindi non può goderselo come gli piace, come piacerebbe una mamma, fino a un certo punto, ma poi no. Provate a pensare questo rapporto tra mamma e figlio, no? Scendete proprio dentro questo rapporto. Allora, la mamma che sa che è intervenuto il Dio, quindi, però è sempre mamma. Lui che sa che è inviato da Dio, però è sempre figlio, sempre uomo. A un certo momento la mamma, 12 anni, lo cerca, sta nella carovana, non lo trova. Non lo trova. Poi il figlio gli dice, donna, che c'è tra me e te? Devo fare le cose del padre mio. Poi cresce, dopo il battesimo. E mi è venuta questa immagine, non so perché, forse è autoreferenziale e allora non vale niente. Però mi è venuta questa immagine, no? Che il figlio va, le grandi acque non possono spegnere l'amore, sente, è investito, no? Da Dio, le parole. La sua missione lo porta non lontano dalla madre, ma in qualche maniera lo porta lì dove il padre vuole. La mamma per un attimo non lo vede più. Lo perde. E allora la mamma avrà avuto anche difficoltà, l'avrà pregati ancora con più intensità i salmi dell'Antico Testamento, ma si sarà detta, perché oggi nel Tempio hanno accusato mio figlio? Provate a pensare anche questo, a Maria che guarda suo figlio che non è capito da quelli che avevano insegnato a Maria i salmi. Quelli che avevano insegnato a Maria i salmi non capiscono suo figlio. Provate a sentire questo dramma della mamma. Calate dentro questo quadretto familiare. Quelli che avevano insegnato a Maria i salmi perseguitano suo figlio. E suo figlio, secondo voi, umanamente non voleva stare con Maria? Perché non si rimane con suo figlio? Perché non rimane con Maria?
Per fare la volontà del padre.
Provate a pensare come questo quadretto potrebbe essere il nostro quadretto oggi, anche della Chiesa, di quella Chiesa che vorrei io, no? Vi dico solo, provate a pensarci, non voglio provocare nessuno, però io l'ho sentito molto vivo questo, no? Però sento che il rapporto con Maria è un rapporto così profondo, lei è madre della sapienza, in qualche maniera dovremmo essere anche noi madre della sapienza, la sapienza incarnata, quindi Gesù compie... Gesù attraversa i salmi, la sapienza dell'Antico Testamento e la porta a compimento nel nuovo. Ma portandola a compimento nel nuovo, compie una trasformazione, è come un parto. Cioè, Maria sente di nuovo un parto, cioè Maria sente di perderlo, questo figlio. E anche con le stesse parole di Gesù, Maria sente a un certo momento un distacco. Non, però sente qualcosa, sente una morte dentro, no Maria? Sto esagerando?
No.
Sente un distacco? Ma per capire quello che abbiamo detto anche questa mattina, capite? Se amate Gesù, Gesù non è tanto comodo come figlio. Gesù ti fa rileggere i salmi, ti fa rileggere il tuo modo di pregare e lo porta a compimento. Se vuoi avere un figlio così, tu devi essere sempre un atteggiamento di parto. Partire. Questo io lo penso, mentre lo dico, lo vivo. Quindi a me piacerebbe tanto stare con Maria nel giardino e stare lì. Però sento che Maria deve lasciare suo figlio. E lo lascia perché suo figlio va verso il compimento della sua missione. Questo compimento della sua missione viene ostacolato proprio dai destinatari dei libri sacri e da quelli che lo hanno, che hanno abituato Maria a pregare anche. Come avrà sentito Maria questo secondo voi? Un grande dramma interiore, ma scherzate? Ma che sta facendo mio figlio? Ma eppure lo sento che è Dio che l'ha mandato, ma perché sta succedendo questo? Voi pensate che la passione di Maria sia iniziata solamente sotto la croce? Ma la passione di Maria è iniziata già a 12 anni, è iniziata quando guardava questo figlio, lo sentiva che cresceva in una maniera mirabile e sentiva anche questo figlio, gli avrebbe... Maria sapeva che sarebbe andato, ma come una mamma si accorge di cose più piccole, non si accorgeva che questo figlio sarebbe andato a morire crocifisso? Perché se ne accorgeva? Perché questo figlio era profondamente libero. Perché questo figlio era profondamente libero. Non per fare cose bizzarre, ma era libero della sapienza di... era libero. E allora anche quelle cose che abbiamo detto questa mattina, che un po' hanno avuto l'effetto di un piccolo terremoto, però sono state dette con dolcezza dentro di me. Con dolcezza, ma anche con la consapevolezza che smuovono. Se è già smosso, bene, se no smuovo anche quello che non è smosso. Perché? Perché noi dobbiamo stare come Maria nei confronti di Gesù, senza trattenerlo. E quindi la fede deve essere sempre così, no? In un movimento. Ecco, allora... forse a qualcuno sarà sembrato di stare in alto mare. E adesso che facciamo? Domani tornate a casa, fate quello che si deve fare. Prima di tutto, chi può rinunciare all'Eucaristia? Scusate, vi sembra poco fare l'Eucaristia? Ma ridiamo valore, ma vi sembra poco fare l'Eucaristia? Certamente sentiamo l'esigenza di farla in maniera un pochino più partecipata. Questo piacerebbe anche a me. Bisogna fare l'Eucaristia in maniera un po' diversa. No, un po' partecipata se è possibile, però dobbiamo smettere di obbedire ai pastori, ma manco per sogno. Anzi, obbediamo ancora di più. Dobbiamo qualcosa, forse qualcuno a volte magari ha sentito male, dice no, ma come adesso il padre Massimo è d'accordo con i gay, non è questo, avete capito male, cercate di capire, io non sono contrario a nessuno, proprio per natura non sono contrario a nessuno, ma capisco che dove c'è una lobby, che sia gay o che sia arcicattolici, a me dà fastidio. Una lobby è una struttura di potere, che detiene il potere. Se questa lobby si definisce super ortodossa e cattolica, a me dà fastidio. Ma se un povero uomo viene da me e mi dice, io ho questa... io non posso giudicarlo. E non dico niente di più di quello che ha detto il Papa, hanno detto tanti santi da 2000 anni, non posso giudicare. Io so che la Bibbia dice questo, però Dio poi nella storia della salvezza ha fatto delle cose incredibili. Io non posso, quindi, non voglio crearmi una sicurezza che poi mi deluderà. Io voglio stare davanti al Signore nella povertà. Ecco, quindi capite questo qui. Quindi oggi, se nella Chiesa, nella maggior parte delle persone, se, che ne so, che ne so, se a Milano, se a Roma, se a New York, in questo momento si sta vivendo questo qui, che molti chiamano confusione, molti... Io non ho voglia di stare col fucile contro qualcuno, capite? Ma è chiaro questo? Io non voglio stare con il fucile contro... Questo non significa che io benedico tutte le diversità, che ne so io? Ma voi che ne sapete di quella sarà la storia fra 20 anni? La Bibbia ci dà dei punti fermi, però anche da interpretare, perché la Bibbia si interpreta anche, no? Non possiamo proprio stare così. La Chiesa ci aiuta a interpretarla, che il tempo si muove. Quindi, dico solo, non siamo troppo... Cioè, non ci scagliamo contro le persone, anche se sono molto diverse da noi. Perché quel desiderio di essere così santi, definire tutto, porta anche tante volte a bruciare la tenerezza di Dio. Siamo, non cerchiamo di non dire di più di quello che può dire per esempio il Papa. E poi a me, io sinceramente, sia perché non ho i talenti, sia perché non ho la vocazione di teologo, io non voglio parlare troppo di questo. No, lo dico perché se qualcuno pensa, perché capite che è proprio un'altra posizione che dico, ci sarà chi deve parlare di questo, ma adesso diventiamo una chiesa accogliente. Ci sarà chi parlerà di questo, vediamo. Ecco, e che cosa si può fare appunto, no? Ecco, quindi io ho lasciato qualcosa anche dentro le vostre casse di risonanza. Adesso se qualcuno magari ma con un clima, non è un dibattito, per favore, guarda, io mi addormento, un dibattito, io mi addormento subito. È proprio così, ha risuonato per me questa cosa così, ma con molta semplicità, capite? Ha risuonato, quindi io non devo dimostrare che niente, per me... questo discorso, perché dopo magari alcuni punti li mettiamo insieme e vediamo che cosa possiamo, se c'è qualcosa che il Signore ci dice, no? Con la sapienza, con la sua sapienza, va bene? Vogliamo condividere qualcosa del discorso di oggi? Se ci sentiamo un po' smossi dentro, ve lo sentite? Ma con molta dolcezza e accoglienza anche reciproca, va bene? È il vento, E che vuoi fare? Allora, piano, venite allora, se qualcuno vuole, diciamo che la griglia, le cose sono quelle che abbiamo detto questa mattina, un po' così, no? Anche in previsione del fatto che torneremo a casa, no? Anche in previsione che torneremo a fare la vita che abbiamo lasciato 3 giorni fa. Mica dobbiamo esaltare questi 3 giorni, per carità. Io già sto pensando alla fatica di tutti i giorni. Con la gioia però che ho sentito che il Signore è vivo dentro di voi. Questa gioia mi accompagna, mi dà fiducia. C'è anche Suor Maddalena. Suor Maddalena, vieni. Suor Maddalena è un eremita. Si vede, no? È in mezzo a tutti. Eremita dell'Appennino tosco emiliano. Dico bene?
Perdoniamo.
Sai, più vicina,
ti sto pensando da che parte. Io sono stata tanto contenta di questi giorni perché sento che c'è fra di noi una bella comunione. Sento che il Signore comincia a unificarci, a farci aprire il cuore, così proprio pregando insieme comincia un po' a lavorare, ecco, e ci guarda come appunto si guarda un'unità, no? Comincia a lavorare e vedo che crea degli spazi di comunione, ecco. Io mi sono sentita tanto toccata in questi giorni da alcune tematiche che sono emerse e che sono un po', sì, queste della lontananza, della comunione nella lontananza, della ricerca del volto di Gesù, dell'amicizia. Ecco, tanti punti che sono stati toccati li sento molto vivi dentro di me e nella mia vita, no? E mi sembra che siano tanto vivi anche dentro il cuore di altri fratelli e sorelle. Ecco, per me sarebbe bello, ecco, che potesse emergere anche questo desiderio. Non so se questo desiderio, ecco, c'è anche nei vostri cuori, ma a volte incontrandovi anche nei corridoi, a volte, non so, a tavola, a volte ho visto che anche se c'è poca conoscenza umana, non so, ma ci può essere, ecco, veramente un desiderio condiviso di ricerca del Signore e di amore per la fraternità, no? Io non so tanto, non ho niente di più chiaro, però desidererei molto, ecco, su queste cose, magari cercare di condividere qualcosa e se si può, se il Signore ci dà la grazia e la sapienza di farlo, vedere anche di cercare insieme eventualmente una direzione. Senza voler affrettare troppo i passi, no? Perché siamo in tante realtà diverse, età diverse, esperienze diverse, però così fare come dei piccoli passi in questa direzione, no? Anche esplicitando le cose che abbiamo nel cuore, le domande magari. Sentivo il desiderio già fin dall'inizio di questi giorni di qualche momento di condivisione, così proprio anche fra di noi, perché non siamo abituati, forse molti di noi non sono abituati a esprimere le cose che abbiamo nel cuore rispetto, ecco, proprio a questo cammino comune. Io non so bene, io faccio l'eremita, sono in una posizione anche particolare, nel senso che logisticamente sono fuori da ogni realtà parrocchiale, di gruppo e proprio per il tipo di vita che faccio, ma la mia vita è come un po' uno spazio di comunione anche per altri e sento che c'è questa comunione, è viva, io la posso testimoniarla, lo so che c'è, ma tante volte diventa difficile anche trovare le modalità, no? Per alimentarla. Sicuramente la lontananza che tanti di tanti di noi hanno vissuto e vivono, penso possa essere molto feconda, sono sicura che è molto feconda perché approfondisce tanto i legami, mette le radici nel profondo. Ecco. E questi momenti in cui ci incontriamo potrebbero essere momenti proprio anche molto qualificati e belli di questo cammino, in cui sentiamo, ecco, la vicinanza, vediamo e godiamo della presenza, no? Reciproca, ecco, ma poi tornando a casa, ecco, penso che forse mettere a fuoco qualche punto sul quale magari tenere la nostra preghiera, il nostro cuore, potrebbe aiutarci ancora di più a crescere in questa dimensione. Qualche punto semplice.
Va bene. talmente nuova questa esperienza per me che non ho proprio paura a parlare. Cioè, è talmente bello secondo me il fatto di poter incontrare persone, per esempio di Tolentino, Bologna, Firenze. Non so, per me è una grazia pazzesca. Soprattutto penso che tutti, non so se notate, c'è un ordine, una compostezza. Io vi ringrazio perché comunque anche da tempo che non vedete Padre Massimo, avete tutti avuto una bellissima modalità proprio di avvicinarvi. Non so, mi è piaciuto come avete rispettato, cioè non c'è state sbavature, ecco. Mi è sembrato che tutti noi fossimo molto attenti proprio al giardino dell'altro e anche noi che suoniamo vi diciamo che grazie anche a voi, perché secondo me ci avete fatto proprio sentire tanto la vostra preghiera, la vostra responsabilità, anche vostra era, non è solo nostra, e quindi c'è stato questo circolo. Concretamente per me stamattina è stata una chiamata che il Signore ci ha fatto, e partendo da ieri sera che mi ha colpito perché l'adorazione alla fine è stato detto che era un sigillo, parola che io lì non ho notato, ma che poi facendo la processione a Santa Rita è stato detto, c'era scritto sigillo, che era la spina. Quindi forse ieri c'è stato già messo un po' una spina, un timbro, qualcosa, che poi vedremo come questa spina ci porterà a fare delle scelte, no? Magari dolorose, perché magari vorremmo rimanere attaccati vicino a questo cammino, oppure invece il Signore mi dirà no, la tua libertà è stata messa in un'altra parte, o te dirà no, tu devi andare là, tu devi, quindi non lo sappiamo. Oppure il Signore mi dirà tu devi anche nascere e diventare una donna qui. E per me questo Kasha è uno spartiacque. Io ero proprio partita dicendo, secondo me quando torno da Kasha decido come uno spartiacque, dopodiché si parte, no? Non c'è tanto tempo, dobbiamo andare. Mi è piaciuta tantissimo l'espressione processo innovativo, perché se no siamo sempre addormentati. E secondo me invece Dio appunto è sveglio e ci vuole svegli. E possiamo essere svegli. Perché come una volta ha detto Padre Massimo, come vengono tanti contagiati dal New Age, perché non possiamo noi contagiare la gente in un modo bello? Cioè io penso che noi siamo belli, cioè abbiamo la capacità di parlare delle cose più magari semplici, cioè dai vestiti alle cose, anche alla bellezza della vita, cioè il senso profondo della vita. Quindi i processi innovativi, mi piacerebbe tornare a casa e appunto e dire ma quale processo innovativo può veramente nascere in una chiesa vera, in una chiesa d'amore aperta. Io vengo da un movimento e appunto devo ancora, non so se si chiudono o si aprono i cerchi, devo entrare in una benedizione maggiore rispetto a questo cammino che sto facendo e capirò. Però la mia anima pulsa di questa chiesa che si incontra così, che si guarda faccia a faccia, che si vuole bene, amatevi gli uni gli altri, no? Forse ecco, lascio la porta aperta.
Buonasera a tutti, io mi chiamo Antonio, sono il marito di Francesca, mia moglie che sta laggiù. Ci ho pensato un po' prima di venire qui a parlare, perché io penso che se noi siamo qui è perché Dio in qualche modo ha chiamato tutti noi. A volte ci chiama, io penso che a volte chiami perché non lo cerchiamo, ma quando non lo cerchiamo ci butta giù la porta. A me e a mia moglie sono capitate diverse cose. Prima eravamo, anche se eravamo sposati in chiesa, eravamo cristiani tiepidi, sì, andiamo a messa quando ci abbiamo tempo, preghiamo quando ne abbiamo voglia, però dopo la vita ci ha messo di fronte a delle cose, degli avvenimenti strani. Sulle prime ti mettono paura. Perché quando a un certo punto preghi e senti qualcosa di brutto in te, che si ribella a questa preghiera, tu hai ancora più paura, però dopo il Signore ti fa conoscere persone che ti aiutano, come Padre Massimo, il nostro parroco Spinetoli. E allora la paura ti passa e ti resta addosso questa voglia di pregare, non solo per te, ma anche pregare per aiutare gli altri che hanno avuto i tuoi stessi problemi. Però, noi, non ci, come diceva Padre Massimo ieri, o stamattina, non mi ricordo, non ci dobbiamo attaccare troppo a figure come possono essere Padre Massimo oppure il nostro parroco se è una persona carismatica, perché Padre Massimo l'hanno spostato l'anno scorso, il nostro parroco Spinetoli lo spostano a settembre, però tutto questo a noi non ci deve spaventare. Almeno a me, io quando ho saputo che il nostro parroco Spinetoli, che ci ha tanto aiutato, andava via, tante persone poi hanno detto: ah no, il vescovo non può spostarlo perché deve rimanere, perché ha fatto tante cose per il paese. Però io mi sono ricordato che tante volte il nostro parroco ha detto: ma questa non è la mia chiesa, non è la chiesa del vescovo, non è la chiesa del Papa, è la chiesa di Gesù. Quindi anche se dobbiamo salutare le persone che abbiamo trovato lungo il nostro cammino, noi dobbiamo andare avanti lo stesso senza paura. Magari il parroco che viene dopo, dobbiamo essere noi propositivi e presentarci davanti a lui: signor parroco, cosa possiamo fare per aiutarti concretamente? Hai bisogno di catechisti, hai bisogno del servizio della messa, hai bisogno... Però non dobbiamo aspettare che facciano gli altri, secondo me non dobbiamo avere paura. Grazie.
E vengo da Monteranaro.
Monteranaro sta nelle Marche.
Ecco, vicino a Tolentino, va. Allora, devo cominciare così. Ci ho avuto anni difficili e anni belli, però campate difficili. Ho conosciuto da lui, con lui io mi è cambiata la vita. Mi è cambiata la vita perché mi ha fatto conoscere veramente chi è Dio, chi è Gesù. Perché sono riuscita... Io mi arrabbiavo con niente. Mi arrabbiavo, guastava in questo bicchiere, si spostava già, la luna era andata. Invece mi si è cambiata completamente la vita. Io da 4 anni non mi arrabbio più. Le cose non è che adesso è tutta festa, è quello di sempre. Però, non lo so, a me mi è successo, c'è mia sorella qui che dice sempre che da così sono diventata così. Non lo so, certamente quando io dovevo mi è dispiaciuto tantissimo, però ho detto: se vede che serve a Milano. E allora va bene così. Io a Tolentino ci sono tornata tante volte, ma mi ha fatto tanto male il terremoto perché ho visto sto tennone. La prima volta che sono andata su, non sono stata alla messa, sono andata a casa, perché mi ha spezzato l'anima. Però adesso sono cominciata a tornare, perché mi pare che trovo una pace, limbo, vabbè, ormai è un'abitudine. Però rispetto molto la mia parrocchia, nel senso che ho detto: io devo tornare a Monteranaro, devo star lì, devo farmi, devo prendere e possesso, non possesso di niente, devo rimanere su chiesa mia, sulla casa mia. E allora proprio per questo sono venuta qui sopra, perché allora ci ha detto la griglia, ci ha detto di barca sta porta, ci ha detto di barca sta mezzo, non so. Ma con quale misure? Io che è tanto tempo che io studio sempre dentro di me, allora lì non è facile, sbatto tutti i giorni. Però quello che mi fa, perché io ho un periodo che dico, ma sto dando bene, non mi manca niente, perché mi devo a mischiare su cose che non so fare? Perché io devo essere sincera, il Vangelo mi piace leggerlo, la Bibbia no. La Bibbia mi è tanto difficile, perché quando trovo quelle frasi, a me non mi cala. Quel Dio duro, che poi dopo se continui diventa morbido. A me mi si blocca qui, mi si punta qui. E allora però sta griglia mi deve far fare sto salto. Aiutatemi tutti, pregate pure per me. No. E padre Massimo ti vedrà un po' di dritte. Magari mi manda un messaggino, rida, fa questo, buttate per terra.
Si sente?
Sì.
Buonasera, io mi chiamo Gabriele e vengo da Firenze. Non si sente, vero?
Si sente.
Io vorrei rimanere dentro le righe di quello che ci ha detto stamani il nostro sacerdote, perché sono rimasto un po' sconcertato. Io ho partecipato nel passato diverse volte a dei ritiri e devo dirvi che sono sempre pericolosi, perché si cambia, ti vengono addosso delle cascate d'acqua, delle rocce, che scalfiscono magari anche le idee più ferre, e ti scardinano un po' anche quelli che sono i concetti che ti hanno insegnato fin da bambino. E quindi per me, insomma, non è facile poi ripensando a quello che ci è stato detto di accettarlo così, ecco, in una maniera quasi dogmatica. E stamattina io ho sentito queste conversazioni nelle quali si parlava di rinnovamento della Chiesa ferma, della Chiesa ingessata, che non trova sbocchi, dove ci sono tutti che ci strappano a pezzetti di qua e di là, un po' di cristiani, un po' questi, un po' scientologi, un po' new age, un po'... E come si chiamano i testimoni di Geova, cioè sembra quasi una specie di mercato concorrenziale nel quale noi siamo la materia prima ambita e cercata dagli altri, e questo a me non mi piace, perché noi siamo 2 miliardi al mondo, anzi di più, e la nostra Chiesa vive da 2000 anni e non è mai caduta. Non c'erano i testimoni di Geova 2000 anni fa, c'erano i Age, c'era tutte queste correnti di pensiero più o meno chiamiamole giustificabili a quei tempi, no, ma noi c'eravamo, c'era Cristo, c'erano gli Apostoli, e la Chiesa nei secoli è passata dei momenti bui, dei momenti tristi. Il Medioevo è stato uno forse dei momenti più tragici per la Chiesa cattolica, ma si è rialzata, ha avuto 365 papi la Chiesa in 2000 anni, e questo non succede per caso, c'è qualche cosa che ci spinge ad andare avanti, che sono loro in primo piano, sono sulla frontiera, sono in trincea, tutti, dal Papa in giù. Ecco, io questo mi fa pensare, insomma, non ci dobbiamo sentire secondi a nessuno, e non voglio parlare di musulmani perché meglio di no. Comunque, quello che dicevo stamani è questo, il padre Massimo ha parlato di un rinnovamento, cioè un rinnovamento, di rinnovarsi, di trovare nuove vie. Io glielo sto chiedendo adesso, mi dia un esempio di quale può essere una nuova via per rinnovarsi. Io faccio parte di un movimento oggi, anni fa facevo parte di un altro movimento,
ho avuto diverse esperienze, anche se la mia conversione è cominciata ai miei 47 anni, quindi non posso dire di avere un retroterra molto spesso, però mi è bastato per capire, anche se ho cominciato tardi. Ecco, e le comunità, e i movimenti, tutti quelli che sono i pensieri che oggi ci sono fra i vari cristiani, io sinceramente non li considero un po' la linfa della Chiesa, perché se non ci siamo noi e ci fossero solamente loro, che sono già pochi, saranno sempre meno, perché non ci sono più vocazioni, perché non ci sono più preti nuovi. Andate a vedere i seminari delle vostre città, sono vuoti, chiusi, non c'è più nessuno. Allora dico, io mi considero anche una pietra, un tassello importante per l'andamento della Chiesa, e se c'è da rinnovarsi io mi rinnovo, però vorrei sapere come, perché la nostra volontà di essere nella parola di Dio, nel seguire i suoi insegnamenti, la nostra convinzione di essere cristiani, perché se siamo qui siamo cristiani, perché qui per caso non c'è venuto nessuno, credo. E allora se siamo già qui convinti di questo, come diceva il mio sacerdote, se ognuno di noi riuscisse a convertire una persona, saremmo già il doppio un altro anno e quattro volte di più fra due anni. E forse è questo, credo, il messaggio che anche Padre Massimo ci ha voluto dare, cioè di non rimanere chiusi dentro casa a pregare con le candeline accese tutti i santi che conosciamo, ma di buttarsi in fuori, metterci la faccia, andare a catechizzare, ad essere, come disse Wojtyla, non abbiate paura di essere testimoni di Cristo. Non avere paura vuol dire uscire, prendere una persona e dirgli: tu sai che è Gesù, lo sai che Gesù ti ama? E sentiremo se ti risponde, ma il primo che passa, anche in un bar, io l'ho avuta questa faccia tanti anni fa, l'ho fatto, e devo dire la verità che sono rimasto più sconcertato io di quello a cui ho fatto la domanda. Dentro di me dicevo: ma cosa sto facendo? Beh, eppure l'ho fatto, e devo dire, non ci si deve vergognare di essere cristiani, perché quando si passa davanti a una chiesa in macchina o sul tram o a piedi non ci si fa il segno della croce? Sembra quasi di fare un gesto, come posso dire, ignorante. No, invece no, io il segno della croce me lo faccio, perché sono cristiano. Se passo davanti alla casa di Dio, anche se sono sul tram, mi segno e non mi vergogno di farlo. Forse è questo che ci manca a noi. Bisogna essere un po' più arroganti, più sfacciati, quando c'è bisogno di esserlo, come fanno altri, sapete a chi mi riferisco, va bene? Che vengono a suonare i campanelli come se portassero la reclame dell'Esselunga o della Coop, dove ci sono le offerte speciali di Natale e di Pasqua. Noi non lo facciamo questo, e non lo farei in questa maniera, però la nostra prima... Credo il nostro primo dovere come cristiani è quello di dimostrarlo a tutti, quello che siamo.
Brevemente, magari dopo due o tre interventi farei una piccola così, no? Intanto comincio dall'ultimo, perché alla fine io posso dire grazie a Gabriele, perché forse ha detto quello che anche a me piacerebbe, forse ha detto quelle cose che per me sono anche una porta aperta, no? Questa cosa che non potrei vivere senza quello che lui fa e che dice tutti i giorni. E lui si vede che è un convertito, no? Avete capito? Sapete che i convertiti sono dentro, tremano. E questo, cioè, questo faccenda, lui dice, ha sottolineato l'aspetto dei movimenti, no? Prima ho detto che, pensate, io vengo da un ordine che ancora resiste tanti secoli, no? È una grande grazia, rimango stupito, no? Come la Chiesa è grande, è forte, anche così, rappresenta un ordine antico. E mi guarda con stupore, come guarda che bellezza la Chiesa, quando vedo anche i miei confratelli che... cioè, che cosa starà, che cosa meravigliosa che è la Chiesa. Quindi noi abbiamo una ricchezza enorme, io di questo sono certo, non ho, che la Chiesa è un'opera di Dio ma io desidero di rinnovarla proprio perché rimarrà dopo di me, perché la Chiesa mi invita a rinnovarla, non perché penso che se no io non sono preoccupato per niente. Vi dico anche che se, cioè, pensate alle chiese, tantissime chiese antiche, importantissime del passato, pensate alle chiese in Siria, in Cappadocia, che erano chiese importanti, oggi non ci sta più nessuno, ma è finita la Chiesa? E io certe volte sento il desiderio quasi di vivere in quella realtà. Ma non perché devo sfidare qualcuno, ma perché sento che l'amore che il Signore mi ha messo dentro di me può vincere anche l'inferno. Che scusatevi se dico questo qui, ma sento che l'amore mi si dimostra tale proprio quando attorno a me c'è il deserto. E per me la prova più grande è la forza di Dio, la prova più grande è l'amore di Dio, è quando Dio mi si fa incontrare dentro il deserto della mia vita e anche della mia città. Lì ho una prova della presenza di Dio. Questo significa che io sono contentissimo che ci stanno i movimenti e ce ne devono stare tantissimi e ce ne saranno ancora di più, però dico che questo movimento, che Dio chiede proprio che noi ci rinnoviamo sempre. Ci rinnoviamo significa la Chiesa sempre riformando, no? Si riforma sempre. È necessario questo movimento, che è un movimento che mi fa male. È un movimento perché noi abbiamo una grande molla che è l'istinto di conservazione, che è positiva, ma può diventare anche negativa. Ecco. E poi le altre cose, ringrazio veramente anche per, non mi ricordo adesso il nome, comunque tutti gli interventi, anche quello che ha detto Suor Maddalena, no? Vediamo se riusciamo a dire qualche punto alla fine. È necessario anche qualche punto, però come si fa oggi in questo clima qui, no? Anche riuscire a stare uniti. Mi piacerebbe tanto essere uniti, ma non per, mi piacerebbe tanto che camminiamo dentro le nostre strutture, dentro i nostri ambienti, però siamo uniti, che insieme abbiamo un desiderio che ci unisce, che è quello di camminare, di rinnovarsi, di aprirsi, non di chiudersi nella tristezza. Ecco, se, ecco questa nota della Chiesa gioiosa io la sento tanto. Gioiosa. Allora, mi piacerebbe, ma non dico che quei sorrisi qui si sguagliati, ma che sia gioiosa, che sia sicura dello sposo, della fedeltà dello sposo. Questa gioia qui, questa gioia che Dio ha vinto, che ci trasmette, questo mi piace, questo non ci posso rinunciare. Non ci posso rinunciare anche in nome di una fedeltà assoluta ai dogmi, capite? Ecco, allora questa cosa qui, poi che c'era altre... Sì, più o meno. Adesso c'è un'altra. Continuiamo quindi. Comunque alcuni punti dovremmo poi metterli in chiaro.